Ti sento male, sento disturbato, sento non so,
cambio microfono, disturbato,
ma la voce che arriva proprio male.
Adesso va meglio?
Adesso va meglio.
Ecco, bene. E dicevo, l'argomento è il patto per la scienza, questo patto trasversale che è stato proposto. C'è anche sul Corriere della Sera di oggi, per esempio, un fondo.
Però non ti sento molto, ti sento bene, ma la voce è flebile. Mi dispiace.
Ecco, così va meglio così?
Ecco, così sì.
Ecco,
grazie.
Meno male, figurati. Dicevo, anche il Corriere della Sera oggi nel suo fondo si occupa di questo e soprattutto se ne occupa positivamente di questo patto per la scienza che è stato presentato. Allora, oggi sul Manifesto c'è anche il tuo articolo, insomma, che tu hai firmato insieme a Giorgio Ferrari, di questo viceversa puntualizzazione su alcuni aspetti che sono molto discutibili, per certi versi inquietanti, come dice l'articolo stesso.
Sì, sicuramente.
Ecco, ma tu, oltre questo, insomma, noi abbiamo sentito poco fa un esponente di Medicina Democratica che anche lui esprimeva delle perplessità, puntualizzando soprattutto il fatto che più che di scienza, in questo caso si tratterebbe della strumentalizzazione che la politica fa degli argomenti scientifici per proprio uso e consumo. Io non so se è proprio così, insomma, i confini da questo punto di vista mi sembra che a volte si sovrappongono, per non dire spesso, insomma.
Sì.
E l'argomento, c'è stata anche una telefonata poco fa di un ascoltatore che ci diceva beh, ma qual è allora un punto di vista proletario, insomma, molto sinteticamente ci poneva questo quesito, no? Che atteggiamento bisogna avere verso la scienza? Mi sembra che su questo tu poco tempo fa avevi scritto, insomma, una lunga analisi sul rapporto scienza-marxismo, per esempio.
Sì, sì.
Ecco, che quindi volevo un po' approfondire con te questi aspetti qui, la neutralità della scienza, se la scienza è di parte, non lo è, in che misura e soprattutto da cosa si capisce, insomma.
Beh, allora, il discorso chiaramente è lungo e complesso. Io da decenni contesto il fatto che la scienza sia una forma di conoscenza superiore, perché è sperimentale, perché ha le verifiche sperimentali. Io dico sempre che sulle verifiche sperimentali si basa tutta la nostra vita quotidiana, anche la vita degli animali. Noi impariamo a muoverci, a camminare, a parlare, i nostri comportamenti, verificando sempre sperimentalmente che funzionano. Quando non funzionano li cambiamo. Quindi, cioè, da questo punto di vista abbiamo tutti un atteggiamento scientifico. Non è che la scienza è qualcosa di particolare. Il gattino piccolo impara dalla mamma come ci si muove, come si caccia, e poi dopo, quando ha imparato, fa quei movimenti, non ne fa altri, sono verificati sperimentalmente. Insomma, credo che questo sia vero per tutto gli esseri viventi, anche le piante, insomma, vanno verso il sole, non vanno verso un'altra parte. Anche questa è una cosa che è una verifica sperimentale, se vogliamo. Questo fatto della scienza quantitativa, a parte che la scienza non è sempre stata quantitativa, e io credo che questa cosa, questo culto del dato quantificabile, abbia fatto anche dei danni incredibili. Decenni fa polemizzava sui danni che l'adozione del quoziente di intelligenza per i bambini e la popolazione degli Stati Uniti ha fatto dei danni incredibili, perché il quoziente di intelligenza è un po' come il prodotto interno lordo che noi prendiamo per l'economia, sono quei dati che poi sono estremamente parziali. Va bene prenderli in considerazione, ma innalzarli a parametro assoluto, insomma, E poi i metodi che usa la scienza sono storicamente determinati, e quello è il fatto, e sono metodi che hanno un'impronta di classe molto profonda. Insomma, io dico sempre, e questo forse è un concetto di base, che la scienza occidentale, perché non è stata tutta così, la scienza e la cultura cinese, per fare un esempio che si fa sempre, poi scienza e cultura non erano neanche così divisi, si basava sul principio dell'equilibrio di tutti i fattori umani, naturali, l'equilibrio dell'uomo con la natura, con l'ambiente, cosa che invece noi, la scienza occidentale ha assunto il punto di vista capitalistico, che l'ambiente è soltanto una risorsa da sfruttare per il profitto e senza preoccuparsi delle conseguenze di questo sfruttamento. Le conseguenze le vediamo, e il fatto è che le vediamo in ritardo, è questo il fatto, e poi le vediamo, chi le vede, perché poi ci sono gli interessi economici che continuano in accordo con componenti molto consistenti della scienza a andare avanti per la stessa strada. Allora io dico, non voglio essere troppo lungo, scusami tanto, che la scienza occidentale capitalistica, perché questa è una cosa fondamentale, è una distinzione fondamentale, ha sempre ricercato dei strumenti, dei fenomeni, degli strumenti, dei mezzi atti a rafforzare lo sfruttamento capitalistico sulla classe operaia, sui lavoratori. Io mi sembra una cosa incontestabile. Anche la medicina, io mi ricordo quando all'inizio degli anni 70 c'era un grosso dibattito sulla medicina, che è poi scomparso, e una tesi era, schematizzando, era che la medicina occidentale non è preventiva, perché ha il solo compito di rimediare i danni che il sistema sociale, produttivo, economico provocano sulle persone, per reinserirli nel circolo produttivo. Lo vediamo tutto che quando un lavoratore non è più adatto per lavorare, per la vecchiaia, per queste cose, è un ferro vecchio, non viene più considerato per nulla. In Cina i vecchi invece venivano considerati per la loro conoscenza, per le loro capacità di orientare anche i giovani, per la loro, chiamiamola, saggezza. Insomma, è tutto un sistema distorto di cui la scienza fa parte integrante, e fa parte come un sistema di grosso potere. Questo è il fatto, la scienza ha un grosso potere. Io dico sempre uno slogan che dicevo e poi mi fermo: la scienza è troppo importante per essere lasciata agli scienziati.
Come la guerra,
il controllo sociale.
Sì, sì, come la guerra è troppo, una cosa troppo seria per essere lasciata ai militari.
Esatto, esatto.
Senti, un altro aspetto che mi sembra fondamentale in questo patto trasversale per la scienza è il fatto che a questo punto, cioè, noi siamo completamente espropriati della possibilità di dire niente. C'è chi decide, ne sa più di te, e tu ti devi attenere. E questo, per esempio, c'è un esempio che io faccio spesso, di quello che mi disse un pediatra quando voleva dare, parliamo di più di 30 anni fa, delle gamma globuline a mio figlio, perché c'era diciamo, la possibilità che contraesse la pertosse all'asilo. Sì. E io gli dissi no, perché io so che ci sono, e meno male che mi informavo, all'epoca non c'erano controlli sulle gamma globuline, per non parlare del sangue, e quindi io temevo che potesse poi essere infettato, per esempio dall'AIDS o cose del genere. Sì. La risposta fu: lei queste cose non le deve sapere.
Ecco,
e questo era un pediatra del Servizio Sanitario Nazionale, immagino ad altri livelli, quindi è proprio perché poi chi è, siccome questo parla proprio negazionismo dell'AIDS, antivaccinismo e poi in genere di terapie non basate sull'evidenza scientifica, quindi diciamo si rivolge soprattutto a quell'aspetto che poi ci vede, ci investe anche noi comune, persone comuni, certo, direttamente, che è quello della salute. Quindi chi è più del malato che sa che cosa sono i propri sintomi, anche se magari non ne conosce la causa? Certo. Invece il malato viene azzittato, sono io che decido quello che tu hai e parcellizzo, tu appunto ti riferivi alla medicina per esempio cinese, che è olistica, e parcellizzo i tuoi sintomi e così via, e alla fine ti cerco di rimetterti in sesto, perché tu torni al vero. Se non lo posso fare, ti butto come una scarpa vecchia.
Esatto, è proprio così, questa è la logica, hai detto benissimo. Questo fatto che lo scienziato è quello che sa e spezza il pane della scienza a quelli che non sanno, insomma, sia Giorgio che io abbiamo fatto degli anni 80 e poi l'abbiamo rifatto nel referendum del 2011 contro il nucleare, gli esperti di parte popolare, cioè ci mettevamo dalla parte della gente e discutevamo le esigenze della gente, quindi insomma agivamo insieme alla gente, non come le controparti, e io ne ho incontrate tante, ingegneri nucleari, progettisti nucleari, fisici, tecnici dell'Ener, che venivano e spiegavano come stavano le cose e come dovevano essere, e tutti dovevano essere d'accordo con quello.
Sì, diciamo, tu hai citato.
Scusa, non sento bene.
Mi senti?
Ancora non bene.
Guarda, spero adesso. Adesso mi senti. Bene, dicevo, hai fatto l'esempio, appunto, quel bellissimo concetto sviluppatosi all'epoca, insomma all'inizio proprio, di medicina democratica e così via, del reinserimento nel ciclo produttivo. Oggi 40-50 anni dopo assistiamo probabilmente a un altro fenomeno, ovvero qui di ciclo produttivo non si parla più, perché anzi qui il problema mondiale, almeno delle società sviluppate, sicuramente di quelle occidentali, è semmai il problema della disoccupazione, quindi la scarsità in divenire di posti di lavoro, quindi il ciclo produttivo che si riduce. Non ti sembra che contemporaneamente anche qui l'approccio medico, non voglio dire della medicina, ma medico soprattutto, è stato quello di scoprire che allora la cura non è più finalizzata a rimettersi in sesto per lavorare, ma è finalizzata proprio al profitto stesso delle case farmaceutiche, quindi del sistema curativo, insomma, in quanto tale, quindi il business che nasce proprio dal mantenerti in vita anche se fai una vita di merda, scusa l'espressione, insomma, no?
Sì. No, ma sono d'accordo, il potere delle case farmaceutiche è sempre stato enorme, ma attualmente mi sembra che stia aumentando in maniera incredibile, veramente allarmante. Fra l'altro si estende anche ad altri rami, se pensiamo alla Bayer, che ha fatto l'accordo che si è unita con la Monsanto, che produce di prodotti chimici per l'agricoltura, il maledetto glifosato, si vede che è tutto un sistema che cerca di succhiare risorse da ovunque, dall'ambiente, dalla gente, dal sistema, in maniera proprio senza nessun rispetto poi delle persone. D'altra parte lo vediamo che abbiamo sfruttato per secoli l'Africa, facciamo le guerre in Medio Oriente e in Africa e poi non vogliamo che la gente venga da noi per condividere un minimo del benessere che noi abbiamo costruito su questo sfruttamento proprio senza limiti.
Ecco, ma qui ti faccio l'avvocato del diavolo, cioè qualcuno potrebbe dire, però questi esempi, soprattutto quello delle case farmaceutiche, rimandano a un'applicazione pratica, cioè quindi alla commercializzazione poi di principi alti che viceversa la scienza pura, la scienza speculativa. Tu parlavi di scienza quantitativa, giustamente, oggi è soprattutto quantitativa, però la quantità di dati poi non serve a niente, tutti possono produrre dati, soprattutto con i calcolatori, oggi ne produce un'infinità.
Bravo.
Però poi il senso di questa produzione non si capisce. Ecco, ma che fine ha fatto la scienza speculativa? Esiste ancora? C'è possibilità che abbia un senso, uno scopo, oppure dobbiamo rassegnarci a una battaglia sulle applicazioni a prescindere da quali principi derivino?
Ma no, la scienza speculativa c'è ancora, fa delle grandi costruzioni, delle teorie, e le applicazioni spesso poi derivano da queste teorie. E adesso è una cosa non più così recente, ma il laser è stato progettato teoricamente e poi è costruito secondo i principi dell'ottica quantistica, per dirne una. Ma insomma, di queste cose ce ne sono molte. Se pensiamo a un tema che sta caro sia a te che a me, della fusione nucleare, non è una cosa che è stata, come dire, proposta prima in termini speculativi, poi realizzata in realtà con le bombe termonucleari, però si va avanti da decenni con questa idea speculativa che non riescono ad attuare, ma ci spendono miliardi, pompano miliardi di dollari o di euro ugualmente. Insomma, io credo che ce ne siano di esempi. Poi chiaramente ci saranno anche esempi di altro tipo, le tecniche nuove di cura del cancro vengono anche da delle idee, io non sono affatto un esperto di questo tema, vengono anche da delle idee di fondo, da grandi paradigmi, come dire. Però ancora una volta io credo, e lo dico appunto qui anche da non esperto, che sono finalizzate al problema specifico, insomma, non all'equilibrio psicofisico complessivo della persona, che dovrebbe essere quello che è più importante, che in questa epoca storica è quello che è più colpito da tutto il sistema, dalla sua evoluzione, da come è organizzato e da come funziona.
Guarda, questo mi fa venire in mente, insomma, mi sembra che tu proprio ne hai trattato due ambiti che funzionano anche da esempi. Uno è quello dei cambiamenti climatici,
sì,
e l'altro è quello delle patologie che si sono sviluppate nel tempo, cioè
sì,
siamo passati, e tu ne parlavi proprio in
sì,
questo articolo sul marxismo, da 100 anni a questa parte, grosso
sì,
modo, un secolo,
sì,
è il grosso spostamento da un certo tipo di patologie
certo,
a un altro, insomma,
sì,
ecco, non so se ne vuoi far cenno, perché mi sembra importante.
Beh sì, io appunto poi queste cose chiaramente io le ho tratte da altri scritti, perché non sono medico e non le conosco bene, ma indubbiamente questo è proprio un esempio dell'impatto della vita sociale anche sulla salute, come sull'ambiente. Sull'ambiente lo vediamo esplicitamente, i cambiamenti nel sistema complessivo delle patologie sono cambiate, perché prima dominavano le malattie infettive, allergiche, ci si ricorderà la tubercolosi, una serie di malattie che poi almeno nei paesi più sviluppati ormai sono sradicate e hanno preso il sopravvento le malattie tumorali, cardiovascolari, cioè un tipo di malattie completamente diverso. Noi questo cambiamento forse non l'abbiamo poco notato, perché è avvenuto gradualmente, quindi le cose passano più inosservate, ma è un impatto grosso. Insomma, la nostra vita è cambiata radicalmente e io credo che anche il tipo, però lo dico senza avere la possibilità di entrare nel merito con competenza, perché non è il mio campo, che il tipo di come dire di rimedi, di cure, di interventi anche medici abbia influito molto in questa direzione.
Certo, e direi che come aspetto poi diciamo come giudizio di sintesi, non è che la vita in rapporto alle possibilità che la scienza aveva 100 anni fa e oggi sia poi complessivamente migliorata, perché forse il numero delle patologie che citavi tu, cardiovascolari e cancerogene, è forse molto superiore a quello che una volta erano le malattie infettive, non lo so, insomma, e comunque dati i grandi progressi della scienza uno si aspetterebbe che in parallelo queste cose non fossero così diffuse, insomma.
Eh sì, sono d'accordo. E adesso io non so fare paragoni quantitativi perché non ho proprio i dati per poterli fare, non sono nel campo, quindi capire quali siano più diffusi, quali meno, non lo so, ma insomma indubbiamente ma non solo, ma se tu pensi quando le paranoie che abbiamo attraversato negli anni scorsi con la febbre aviaria, sì, che poi sembrerebbe che sia scomparsa, ma non è mica vero, anche qui non ho gli strumenti per dirlo, ma io credo che un'epidemia gravissima sia sempre sull'orlo di poter scoppiare, e se scoppia il problema grave, con tutte le cose scientifiche o vaccini che possano anche fare, è che i nostri paesi, per non parlare di quelli del terzo mondo, sono completamente impreparati, i sistemi sanitari curano le emergenze praticamente, ma se scoppiasse un'epidemia enorme come quella della febbre che negli anni 20 fece 20 milioni di morti, tutti i paesi, compresi i nostri, ma figuriamoci i paesi sottosviluppati, non sarebbero in grado di fare fronte.
Certo. E un'ultima cosa come aspetto in tutto questo discorso, la scienza, quindi la critica alla scienza doverosa, eccetera eccetera, gli scienziati come si coprono? Perché c'è sempre la tendenza, insomma, è presente anche nei quotidiani di oggi, in questo fondo del Corriere che ti dicevo, si dice che la scienza, te lo voglio leggere, dice: la scienza è un valore in quanto produce conoscenze affidabili sul mondo e ci indica sia come trarne vantaggio sia come evitare danni. Insomma, è molto discutibile, però
sì.
Passano, capisci, questi concetti, no? Che poi diventano quasi...
Io correggerei: la scienza indica a chi ha il potere sociale e economico come trarne vantaggi, sfruttando gli altri, aggravando lo sfruttamento degli altri. È una scienza di classe, c'è poco da fare, ma ormai è passata l'idea della scienza pura, purtroppo dopo il 68, che ha contestato la non neutralità della scienza, molti di noi hanno lavorato per decenni per concretizzare, rendere concreta questo concetto, elaborarlo, svilupparlo, però oggigiorno purtroppo nella gente passa questa idea. Devo dire però, se mi permetti un'osservazione, da un lato passa quest'idea in maniera proprio ideologica, dall'altro però aumenta anche il numero delle persone che non credono nella scienza, c'è questa spaccatura. E quindi io non sono neanche d'accordo con quelli, perché io credo che invece la scienza vada criticata e possibilmente trasformata anche dall'interno, con un intervento sociale, un controllo sociale, però negare la scienza tout court mi sembra una cosa oscurantista, però è l'altra faccia della medaglia dell'estremismo di queste posizioni scientiste.
E qui il discorso si allarga ulteriormente, perché rimanda poi di nuovo, sai, in questi tempi si parla molto di elite, no?
Sì.
E quindi la contestazione all'elite è variopinta, è proprio sfaccettata, e uno degli aspetti probabilmente è anche questo, cioè fino a quando le elite, la sommatoria di tutte le elite culturali, scientifiche e evidentemente politiche, si sono in qualche modo, se non alleate, però non si sono ostacolate fra loro, hanno predicato un verbo assoluto e comune, alla fine i fenomeni di rigetto non guardano in faccia nessuno, certo. E coinvolgono tutti quanti, insomma.
Esatto. Chi si ribella poi prende delle posizioni estreme. È sempre successo così, dalle rivoluzioni francesi, ma anche prima e anche dopo. Purtroppo gli atteggiamenti vessatori in una direzione poi danno delle reazioni estreme dall'altra.
E questo ci porta all'elite scientifica, insomma.
Sì.
Esiste o non esiste un'elite scientifica? Perché sai, qui qualcuno ci passa sopra e dice: ma noi scienziati sono tutti buoni. Certo, sono uomini, possono sbagliare, però esiste quindi un'elite scientifica, insomma.
Ah, Cipicchia, secondo me esiste, poi soprattutto oggi, in cui la comunità scientifica, io se prendo come esempio l'Italia, non sono molto esperto a livello internazionale, la comunità scientifica si sta restringendo enormemente in Italia. Io insegnavo al Dipartimento di Fisica di Firenze, i docenti, da quando io sono andato via, si sono ridotto del 40%, quindi e non ci sono nuove assunzioni, quindi chiaramente ci sono delle elite che si rafforzano, perché quando c'è una marea di precari che sono strumentalizzabili, insomma, chiaramente si rafforza il vertice, la piramide, insomma, cresce verso l'alto, verso la punta, e questa è la scientifica poi detta queste posizioni. Su queste affermazioni sulla scienza cito ancora una cosa che mi è sempre rimasta impressa. Due o tre anni fa in Spagna Izquierda Unida approvò una mozione che criticava tutte le pseudoscienze, le pratiche mediche pseudoscientifiche, mettendoci dentro l'omeopatia, la medicina cinese tradizionale, come se i farmaci che questa medicina e case farmaceutiche che hanno impostazione scientifica fossero invece efficaci. Ora, ci sono stati molti articoli, l'ultimo poco tempo fa, proprio su Repubblica, di esperti che dicono che la metà delle medicine che sono in commercio non fanno assolutamente nulla. Quindi quando la metà dei prodotti di questa scienza è inefficace, come si fa a dire che il metodo scientifico è quello valido?
Sì, e fra l'altro non fanno nulla quando non fanno male.
Brava.
Io noto per esempio nella pubblicità che dei farmaci cosiddetti da banco che dicono: puoi usare, poi se non ti fa niente o se ti fa pure male non dipende da noi. Questo mi dai però il gancio, cioè quando hai parlato appunto dell'antiscientificità come metodo, no? Quindi le scie chimiche, e poi quello lì che faceva le staminali, non mi ricordo come si chiama, eccetera.
Di Bella.
Non di Bella, quell'altro, no. Vabbè, insomma, comunque ci siamo capiti. Qui si butta il bambino con l'acqua sporca.
Brava.
Perché si usa questa questione poi. Brava. Per appunto tappare la bocca a chiunque abbia appunto una critica o comunque voglia diciamo sperimentare altre cose. Per esempio, sulla questione dei vaccini, Burioni non è che è innocente, lui è un immunologo, fra l'altro, sì. E io vorrei che è uno degli estensori di questo patto, vorrei citare, sì, che lui il 18 aprile del 2017 intervenne in maniera abbastanza violenta sul suo profilo Facebook contro una trasmissione che aveva fatto Report su Rai 3 a gestione, sì, Ranucci, non più, sì, Gabbanelli, perché, sì, c'è un po' di differenza, vabbè, ma questo
Volta Gabbanelli la chiamiamo,
Volta Gabbanelli, sì, no, si vede proprio nella gestione Ranucci, dove si parlò del vaccino contro il papilloma virus, che è una delle, sì, diciamo, delle concause del tumore dell'utero, sì, nelle donne, sì. E io lo vidi quel servizio, era, insomma, diciamo che fra l'altro parlava della mancanza di informazione e della possibilità di effetti collaterali e dell'efficacia. Lui fece una cosa proprio velenosissima, a cui si accodò la Società Italiana di Virologia, addirittura, sì, il ministro Beatrice Lorenzin. Quando poi interpellato non aveva voluto parlare né lui né l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, eccetera. E quindi fu tacciato Ranucci, appunto, di Novax, che tanto va di moda, eccetera, sì, eccetera. Sì. Mentre invece era lui proprio cominciò dicendo: io non sono contro i vaccini, e questo, insomma, penso lo siamo anche, sì, noi, non contro i vaccini in senso generale, poi ne, sì, abbiamo parlato. Quindi questo è pure un'operazione, insomma, terroristica, io la definirei, sì, no? Sì, proprio per, sì, tappare, sì, la bocca, sì, a chi, sì, osa, sì, dire, esatto, ma le medicine molte, sì, non, sì, servono, fanno anche male, sì, i vaccini, sì, vengono somministrati, c'è il consenso informato di cui parlava, sì, Maurizio Loschi prima, ma tu, sì, non è che sai quali sono gli effetti collaterali che, sì, ci sono, il che non significa che magari non te lo devi, sì, fare in una valutazione costi-benefici, ma, sì, noi nelle medicine, se vogliamo, li possiamo leggere, sì, insomma, ammesso, sì, che ci capiamo qualcosa.
Del resto, quando Giorgio e io facevamo le campagne contro i progetti nucleari negli anni 80, ci veniva detto: ma voi volete tornare alla candela.
Alla candela, vecchia storia.
Ma insomma, certo, perché la scienza vede solo le proprie soluzioni e le assolutizza, non esiste altro, quando poi si è visto che ce ne sono tante altre.
Certo, perché appunto è il discorso perenne, centrale, è che la scienza non viene interpretata come diciamo quella che spiega la conoscenza, sì, dei cambiamenti del reale, e invece, sì, no, è solo un processo che è legato, sì, 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 a quello, ma non, sì, è, sì, non è esattamente, certo, quello, perché
la scienza fa dei modelli della realtà. La realtà come noi esseri sociali in una data epoca storica la vediamo, e poi dopo 10-20 anni la vedremo in modo diverso. I positivisti vedevano la realtà fatta in un certo modo, come meccanismi, come tutta meccanica, e poi dopo è venuto Einstein e questa cosa è proprio cambiata, non, né vera né falsa, era parziale. Quindi io, più che sulla come dire, la assoluta validità della scienza, io insisto sulla parzialità della scienza. La scienza sarà sempre parziale, non può conoscere tutto. Quindi, per avere questo atteggiamento che noi conosciamo certe cose, ma queste cose sono relative, sono parziali, e sicuramente si dimostreranno parziali e cambieranno nel futuro, è una cosa fondamentale. Ma gli scienziati che fanno questi appelli, no, e la scienza è il sapere assoluto, e questo basta. E se anche fra 20 anni verranno contraddetti dalla stessa scienza che è cambiata, poi se sono ancora vivi e attivi si adattano e sosterranno le nuove verità.
Certo, è così. Bene, Angelo, grazie per questo tuo contributo.
Grazie a voi,
è stato piacevolissimo.
Come sempre è stato stimolante anche dialogare. Grazie a te, grazie a Antonella, perché siete sempre delle persone con cui è piacevole. Spero che anche gli ascoltatori abbiano gradito un po' questa discussione che abbiamo fatto.
A
grazie,
presto, allora.
Ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao, arrivederci, ciao.
E speriamo anche, insomma, che l'ascoltatore che ha chiamato chiedendoci allora noi che punto di vista dobbiamo avere, insomma, abbia avuto soddisfazione, diciamo così. E va bene, allora noi adesso ci fermiamo per contattare l'ultimo corrispondente. C'è una telefonata, allora sì, un attimo. Pronto, puoi parlare?
Sì, occupa poco spazio.
Non ti preoccupare.
Riprendevo la questione che raccontava Baracca sulla questione dei fisici di Firenze, che sono calati del 40%. E a tutto quanto il discorso generale, senza parlare della sostituzione della scienza al capitale, insomma, che è data da un par di cent'anni, a parte questo, però concretamente poi c'è la questione di come si attua, come si verifica, come si pratica questa cosa della ricerca scientifica. Quindi indossarne i ricercatori scientifici e come campano. Intanto mi pare che la figura del ricercatore scientifico sia praticamente sparita, insomma, anche da un punto di vista di formulazione legale, insomma, contrattuale, come la vogliamo chiamare. E quindi di fatto, come si fa a fare ricerca scientifica?
Resta un interrogativo che certamente non abbiamo affrontato adesso, figurati.
No, ma stava dentro i discorsi, chiaramente.
Sì,
però...
certo, no, ma è problema, uno dei problemi fondamentali, giustamente.
Sì, sì. Cioè questo per popolarizzare, come si diceva un milione d'anni fa, l'argomento, cioè quando parli con qualcuno, cioè oltre che fa un discorso di carattere generale, dice poi nella pratica, insomma, no? Come campi. Quindi la situazione attuale mi pare chiarissima, nel senso che per fare delle cose tu devi avere una quantità di soldi che vengono erogati da qualcuno,
certo.
O è il ministero, quindi in questo caso una scelta di carattere politico con tutti gli annessi e connessi, o l'Europa, o altro tipo di organismo, oppure il privato, che chiaramente ci mette dei soldi per fare delle cose che immagino siano di utilità più o meno immediata. Poi, quindi tutta questa roba qua, quindi i cosiddetti progetti e come i progetti grandi e piccoli poi si distribuiscono e chi li prende e quindi ci sono dei titolari di progetto che poi fanno lavorare a qualcun altro, quindi alla fine come si diceva, ormai abbiamo un'età, abbiamo pure dei figli, qualcuno fa pure della presunta attività scientifica e alla domanda che fa tuo figlio dico fa ricercatore, cioè in che senso? Cioè sta a cercare qualcuno che lo paga,
sì.
E questo mi pare che insomma sia la buona sostanza delle cose, insomma, no? Quindi,
la domanda è anche che cosa ricerca, ammesso che si riesca a fare ricercatore.
Alla fine c'è una certa flessibilità, no? Per cui naturalmente c'è uno spettro di competenze, come si dice, e poi ti adatti sulla base intanto le conoscenze, cioè sai, è azzeccato la conoscenza di uno che in effetti è in grado di intercettare un rivolo appunto questi accidenti dei progetti, tu potrai accedere con un contratto a tempo determinato o di una borsa che ne so quale altro tipo di formale appunto a cui attaccarti, che durerà un certo periodo e che dura per il periodo in cui i finanziamenti ci stanno. E quindi cioè non a caso in pratica si assiste alla paralisi dell'iniziativa politica appunto del mondo dei cosiddetti ricercatori, perché campano regolarmente sotto questo tipo di ricatto, finiscono i soldi e tu vai a ramengo, insomma, no? Mi pare che c'è stato addirittura qualcuno che parla in radio, insomma, che potrebbe oltre ovviamente agli interlocutori di questo momento che potrebbe testimoniare come tranquillamente appunto stai più o meno a spasso perché appunto non, il tuo campo di ricerca e il tuo interlocutore non è capace di avviare la quantità di soldi giusti e necessari per far lavorare qualcun altro, insomma, no? Quindi tutto quanto è discorso, a parte Burioni che è un piazzista di case farmaceutiche, però c'è questo quadro, dico, su cui forse appunto ulteriori difficoltà per riflettere sulle cose. Una notazione finale e mi taccio, diceva quello, sulla dimissione di Ricciardi dall'Istituto Superiore di Sanità. Il tipo ha evidenziato tre argomenti, insomma, no, di contrasto con le politiche governative: la questione dei vaccini, la questione degli inceneritori e la questione degli immigrati. Cioè, sostenendo da una parte che c'era l'attuale ministra della sanità e in qualche modo antivaccinista, due che sono pure contrari gli inceneritori, e invece lui diceva che gli inceneritori sono giusti, necessari e sacrosanti.
Anzi, fanno bene.
Sì, sì, fanno benissimo, insomma, si sa, curano
l'asma e la tosse convulsa, perché... sì.
Sì, sì. L'unica cosa giusta che diceva, c'è sta qualcuno, tipo quelli d'Italia, che dicono che i miracoli portano le malattie. Ecco, cioè, due su tre sono cazzate stratosferiche, che coprono anche in questo caso chiaramente gli interessi di quello che sappiamo. L'altra è bontà sua, almeno quella è una cosa ragionevole, però cioè, navighiamo in queste ambasce, insomma, no? Cioè, se riusciamo a tirar giù, e sarà un problema, tutte queste questioni sul piano della iniziativa pratica, tutto da vedere. Vabbè, scusate,
ci si prova.
Ok, ciao.
Bene, allora ringraziamo il compagno perché è stato comunque un contributo utile, e certo ci torneremo, ma già abbiamo fatto, insomma, redazionali su questi argomenti. C'è tutto l'aspetto delle case farmaceutiche, ce ne sono quante ne volete. Allora, come dicevo, ci fermiamo per chiamare appunto un'altra telefonata.
Vediamo se vuole andare in onda. No, forse.
Certo, come no?
Sì. Ecco qui un'altra telefonata, pronto?
Ciao, mi sento anch'io in realtà piuttosto bassi, ma vabbè. Volevo giusto aggiungere due cose, non sull'ultimo intervento telefonico, ma su quanto diceva prima il corrispondente, nel senso che non vorrei che tutta la parte che stava dicendo verso la fine fosse rischiasse di essere un argomento fantoccio, nel senso che si insisteva sulla parzialità della scienza, e questo è correttissimo. Ecco, però in realtà in genere internamente alla scienza, almeno all'interno di quella Torre d'Avorio, il tema della parzialità della scienza è assunto in maniera pienissima, no? Tutta la riflessione di Popper è fondante in genere per chi fa scienza, e dice proprio questo, cioè sposta il tema della verificabilità alla falsificabilità, e quindi ha un sapere sempre perfettibile, sempre parziale, figlio di quello che effettivamente abbiamo indagato e non della verità in generale, che invece non è dato sapere. Il tema che mi sembrava invece, secondo me almeno, più pertinente era quello che si diceva all'inizio della corrispondenza, in cui si parlava soprattutto della scienza come metodo, quindi il tema della verificabilità, il tema del dato, e anche come questo tema del dato a un certo punto si generalizza pure dalla scienza, cioè si dice la scienza è meglio di tutte quante le altre cose perché è fondata sul dato, e un dato è un principio di verità inoppugnabile, diversamente quindi dall'esperienza, lui diceva, no? Il bambino impara a camminare o riconosce quali cose vanno mangiate e quali cose no con la sua esperienza, perché se le mette in bocca, e quindi tutti facciamo verifica sperimentale, giusto. Il ragionamento scientificista è quello che dice che però se non ci metti in mezzo il dato, questa roba non è scienza. E questo secondo me è l'aspetto veramente particolare e su cui è necessaria una riflessione, anche perché questo tema della verità attraverso i numeri si espande e si sposta dal dire misuriamo l'efficacia di un farmaco attraverso i dati, no? Quindi facendo dei campioni statistici eccetera, sempre ammesso che tutto sia fatto bene, e al dire misuriamo tutto attraverso i dati. Noi attraverso i dati possiamo misurare quindi la produttività di un ufficio pubblico, possiamo misurare se noi siamo delle persone socievoli o no, e possiamo, no, quindi portare addirittura ad interiorizzare sulla scala individuale la statistica con quel genere di degenerazioni che è figlio della cultura scientificista californiana in particolare, ma poi sappiamo che questi movimenti che si espandono, che porta a parlare di sé, quindi delle persone, in termini quantificati. Tutte le varie applicazioni per cellulari, computer e quanto altro che ti misurano quante interazioni fai, quanto cammini, quanto prendi la macchina, quanto non la prendi, per dare in qualche modo un indicatore di performance su di te, sono la Fitbit, tutte quelle robe, no, che ti misurano quanto sei in forma, ti misurano costantemente la glicemia, il battito cardiaco e quant'altro, sono esempi di interiorizzazione di un paradigma scientificista posti all'estremo, e secondo me questi aspetti sono più emblematici di che cos'è la scienza oggi rispetto al limite della parzialità che secondo me solamente la scienza da corna destra di Repubblica invece nega, cioè soltanto sui giornali che sparano uno studio americano dice che possiamo trovare una semplificazione che dice che la scienza è sempre perfettibile. Se il discorso lo approfondisci, nessuno ti dice che la scienza è perfetta.
Questo è sicuro, però nel frattempo ti dicono che quello che dicono loro è indiscutibile e quello che dicono gli altri sono tutte cavolate, cioè. No. Questo comunque sì,
sono d'accordo, però credo che lo strumento con cui lo dicono è il passaggio per questa analisi numerica.
Sì, direi che insomma, se ho capito bene le tue osservazioni, allora l'esempio del gattino che veniva fatto, quindi dell'apprendimento e quindi della sperimentazione che è innata e quindi connaturale all'essere vivente, diciamo, non agli inerti, probabilmente gli inerti hanno altro tipo di reazioni fondamentalmente chimiche o fisiche, insomma, riguarda il tema dell'approccio alla scienza. L'altro ragionamento che facevi tu sui dati probabilmente pone un problema quasi di natura epistemologica, adesso non vorrei complicare troppo la cosa, ma perché? Perché soprattutto la scienza moderna è basata sul fatto, proprio sulla produzione di dati, e a volte i progetti che si fanno devono essere giustificati a priori, quindi è già nella giustificazione iniziale che trovi il risultato finale, cioè più dati produci, più dati hai a disposizione, più è validata e quindi pagata, perché poi tutto questo c'ha un valore economico, la ricerca scientifica. Solo che in questo ragionamento, quindi nello spostamento, come Baracca diceva, la scienza è diventata quantitativa, è la metodologia proprio che è cambiata, quindi si è perso in parte il carattere speculativo, è diventato soprattutto predominante il carattere quantitativo, quindi la produzione di dati, però in questo si è perso il senso, lo scopo, il fine, insomma, a che ti servono questi dati, che ne fai, insomma, questa diventa un po' la domanda.
Sicuramente.
Ok.
Va bene, grazie. Un abbraccio.
Ciao. Allora, adesso dobbiamo chiamare assolutamente Milano, quindi proprio un po'.